Buongiorno. Questa mattina sono venuto qua, è stato il primo, sono molto, sempre molto puntuale. E a un certo punto questo tavolo si è riempito di computer, di agitazione perché le cose non erano compatibili. E mi chiedevo, ero seduto lì, guardavo un po' questa scena e mi chiedevo, ma se improvvisamente mancasse adesso la luce, l'energia elettrica, riusciremo ancora a comunicare? Questa è una domanda che mi porta a una riflessione sulla estrema fragilità del nostro sistema comunicativo. Non sapremo più che cosa dire. Il mio intervento ha quel titolo che è stato letto prima. Il lavoro dal 1981 in una ONG, quindi parecchi anni, 25, in più ONG della verità. Questo mondo lo conosco bene, mi sono sempre occupato dell'informazione legata ai rapporti nord-sud del mondo, ai temi della povertà, alle relazioni economiche e politiche tra il nord e il sud, e sono stato costretto per lavoro a leggere migliaia e migliaia di articoli. Durante la prima guerra del Golfo abbiamo fatto una ricerca, un osservatorio sul progressivo avvicinarsi della guerra guerreggiata che poi è scoppiata nel gennaio del 92, e abbiamo raccolto circa 12.000 articoli, selezionandoli, valutandoli, cercando di dargli un senso. Abbiamo fatto durante la guerra in Somalia, Restore Hope, una raccolta delle immagini, delle fotografie che aprivano sul giornale, tutte immagini. Abbiamo fatto anche una pubblicazione, poi abbiamo mandato a tutti i foto editor dei più grandi giornali italiani, in cui le immagini erano totalmente orfane di ciò che accadeva nella fotografia, insomma. L'articolo parlava di una cosa, la fotografia era un'altra cosa, magari apparsa 6 mesi prima, e abbiamo fatto questa raccolta. Mi è arrivata anche una telefonata, più di una telefonata, la verità, quella più importante forse è stata quella del foto editor del Corriere della Sera, che mi dice: ti inviterò una sera a cena e ti spiegherò perché facciamo queste cazzate. Teniamo tutti famiglia. Però non voglio parlarvi di queste cose, abbiate pazienza, perché dopo tanti anni di lavoro su queste notizie, non voglio ancora una volta dire questi giornali fanno così, la mala informazione, i falsi, eccetera. Mi sembra, lo sappiamo, insomma. Anzi, voi lo sapete molto meglio di me, io sono un osservatore, un lettore, un fruitore, chiamatemi come volete. Volevo solo, insieme a voi, cercare di comunicarvi, di condividere il frutto di una serie di riflessioni che ho fatto e che vado a fare, lungo gli anni che mi hanno condotto, purtroppo devo dire, mio malgrado, a una contiguità così stretta con l'informazione. Per cui cercherò così di mettervi al corrente di ciò che io penso sia oggi lo stato dell'informazione nostra, cioè di come noi conosciamo il mondo, o meglio, di come io conosco il mondo attraverso l'informazione. Allora, prima riflessione. Devo dire innanzitutto che l'informazione è il nostro specchio, non è né meglio né peggio di come siamo, esattamente come la politica, chi ci governa. Non sono né meglio né peggio di noi, siamo noi. l'informazione è lo stesso. Quindi non è un atto d'accusa fatto da un innocente, è una serena visione di ciò che io ritengo sia oggi il mondo dell'informazione. Il mondo è la totalità dei fatti, non delle cose. Questa è la prima riflessione. Questa è la prima frase, la prima proposizione di un libro molto importante che è stato scritto da Ludwig Wittgenstein ed è il Trattato Logico-Filosofico. È una frase oscura questa, misteriosa, mi ha sempre affascinato. Che cos'è questa frase? Che cosa vuole dire? Alla proposizione 2 Wittgenstein dice: ciò che accade, il fatto, è il sussistere di stati di cose. Spiega poi che cosa sono gli stati di cose. Lo stato di cose è un nesso di oggetti. Oscurissimo. Vi chiederete, ma perché ci dice queste cose? Perché a un certo punto io ho scoperto che ogni cosa che noi vediamo non può essere presa di per sé. È sempre dentro a un contesto. Le cose sono relazioni. Ho fatto questa premessa perché spesso invece ho trovato che l'informazione, la notizia, è orfana di un contesto. Cioè è come se mi si proponesse qualcosa avulsa da relazioni con altre cose, che è per il filosofo un assurdo logico. Questa sensazione non l'ho avuta solo io, l'ho trovata anche in un libro, un bel libro, che è stato scritto da Marco Guidi molti anni fa, il titolo è La sconfitta dei media, ed è un libro sui media e la guerra in Jugoslavia. E dice, mi sono rispecchiato in questa frase, dopo aver letto 50 o 100 reportage da una qualche fonte, dopo 100.000 immagini di morte e violenza tutte simili, se non uguali, dopo la 50ª intervista a qualche profugo con la sua drammatica vicenda, mi sono accorto che mancava sempre qualcosa, anche per me manca sempre qualcosa. Qualcosa, dice, di fondamentale. Manca la spiegazione. Manca il perché. E a volte manca anche il come. Manca, cioè, secondo lui, a un'analisi dell'informazione su una guerra molto drammatica, il contesto. La stessa impressione, e cioè l'assurdo logico di Wittgenstein, la cosa in sé, senza il contesto, l'ha avuta George Steiner, il grande linguista anglo-francese, in un'intervista che rilascia a Irene Vignardi nel lontano 94, in cui parla di una sua visita alla BBC di Londra e ne parla così. Dice: ho avuto l'immagine di una stanza del quartier generale della BBC a Londra, quella che contiene allineati i box corrispondenti a tutti i giorni dei 3 anni prossimi venturi. E in ogni box, contenuti in una busta, sono i nastri o i progetti di ciò che quel giorno verrà trasmesso per riempire le 24 ore di programmazione televisiva, a prescindere da quello che sarà successo. A prescindere da quello che i mesi e gli anni avranno portato, a prescindere dallo stato di cose del giorno. Ecco, credo che a volte l'informazione corra il rischio di essere un assurdo logico. Seconda riflessione. Un corpo avvolto di giornali. Vi do anche dei titoli, come se fossero dei siparietti teatrali. Un giorno camminavo per strada e vedo davanti a me una bella signora, molto ben vestita, e indossavo un paio di pantaloni che erano sostanzialmente dei giornali, testate molto importanti, New York Times, Corriere, La Repubblica, e gli articoli. Probabilmente un pezzo di Dolce Gabbana, non so, insomma, questi modelli un po' bizzarri. Ero ovviamente attirato dall'ancheggiare abbastanza seducente della bella signora, ma subito dopo, quando la signora è scomparsa, mi è arrivata una riflessione spontanea. Ho pensato: cosa c'entra questa signora con i pesci? Sì, coi pesci. Perché una frase che spesso si sente dire da chi fa comunicazione, chi fa informazione, è che il giornale è buono per avvolgere il pesce il giorno dopo. Si tratta quindi quella che io definisco obsolescenza della notizia. La notizia muore subito. Perché la notizia muore subito? Cosa vuol dire la notizia muore subito? È perché ce ne sono molte e tutte reclamano di essere portate in vita? E quindi c'è bisogno che la notizia muoia perché subito ce n'è un'altra pronta ad essere vitale? Perché abbiamo tutti quanti bisogno in continuazione di novità, il nuovo che avanza? Che cos'è una notizia vecchia? Siccome voi dall'altra parte siete, io presumo, e anche da questa parte, dei lavoratori nell'informazione, lascio lì queste domande che spero che qualcuno insieme a me sappia in qualche modo trovare possibili risposte. Vi do una mia possibile risposta. Secondo me la notizia muore subito perché non sappiamo più fare produrre epica. Sto leggendo in questi giorni, rileggendo in questi giorni l'Iliade. Sono 15 giorni narrati in quel libro. Fatti, banalità, morti, una guerra, insomma. Quale potenza evocativa, al di là della forma che ha l'Iliade, e cioè la forma poetica, ma in realtà era l'informazione di 2700 anni fa. Gli Aedi andavano in giro a raccontare. C'è un bel film di qualche anno fa, molti anni fa, credo sia di Sam Peckinpah, che si intitola Pat Garrett e Billy Kidd, con una presenza cameo anche del grande Bob Dylan. In quel film c'è la figura di un giornalista che segue con una volontà e con una potenza il bandito Billy Kidd per narrarne le gesta. Un pazzo sicuramente, un folle questo giornalista, ma nel narrare le gesta di questo bandito sta costruendo un'epica. è un giornalista che costruisce un'epica, perché scrive per una realtà condivisa. L'epica del West è una realtà, per quanto terribile, che ha in sé l'essenza della condivisione, che porta in sé dei riferimenti comuni in cui ci riconosciamo, in cui possiamo costruire una storia, relazione, comunicazione. Va via la luce, non sappiamo più comunicare, non sappiamo con quali mezzi. Non so se questa è una cosa importante, ma per me credo che sia indispensabile recuperare questa dimensione della comunicazione condivisa, della relazione. Ovviamente la morte della notizia ha in sé anche il tratto fondamentale della velocità. La nostra informazione è di una velocità spaventosa. È per questo che, incalzando, fa morire ciò che la precede. Però questa velocità, dicevo prima, non stenta a trasformare l'evento, le notizie, in una storia. Ho fatto, durante il Restorop, una ricerca, perché a un certo punto, non so se ricordate, è venuto fuori che degli italiani avevano stuprato una ragazza, dei carristi, no? Insomma, sì, sì, il Restorop, esatto, in Somalia. E lì, a valanga, hanno incominciato per un mese e mezzo circa a uscire articoli in continuazione. Io li ho raccolti tutti, credo che siano 700-800 articoli che ho nel mio centro di documentazione raccolti e catalogati sugli stupri in Somalia, perché poi ne sono arrivati altri e i giornali sembrava come se andassero in cerca o di stuprati o di stupratori. E ci si stupiva di questo. Ma come? C'è un esercito, vanno a fare la guerra, fanno quello che fanno i militari in guerra. Se uno riprende l'Iliade, vede che cosa succede. Che stupore. Ma non è tanto questo la cosa essenziale. È che si è creato un fenomeno, comunicazione. Si è creato un fenomeno che ho definito a palla di neve, e cioè da un fatto, in modo non limpido secondo me, si è creato un effetto valanga.
Sì, improvvisamente precipitano 10 aerei al giorno.
Sì, sì. Improvvisamente è tutto scomparso. Finisce la mia raccolta a un certo punto, perché dopo non c'è più niente, non si sa come siano finite le cose, tranne forse il manifesto, credo, che più avanti ha seguito anche un po' il processo di quei soldati. Che velocità, è importante stare, cosa... poi vi dovete spiegare però, cos'è stare sulla notizia? Cos'è non devo bucare la notizia? Cosa vuol dire? La notizia non si buca, c'è la notizia. Qualche anno fa ero ad Amsterdam, al Rijksmuseum di Amsterdam, e stavo guardando un quadro splendido di Vermeer che si intitola La Lattaia. Quale incantevole meraviglia! Ma quale lentezza richiedeva l'osservazione di quel quadro? La lentezza è, secondo me, un elemento decisivo del conoscere. Sappiamo tutto, non conosco niente. Terza riflessione, voi tagliatemi quando io...
Tre minuti.
Eh certo, no, io non voglio rompere le scatole.
La lentezza come elemento decisivo che conosci, quindi vai.
Terza riflessione, siamo tutti consumatori. Io sono, noi siamo, non dirò voi siete, io sono un cittadino, un elettore, telespettatore, lavoratore, contribuente, un paziente, un cliente, un automobilista, un donatore di organi e alla fine della vita sarò un cadavere. Ma quando è che io sono un essere umano? Non c'è più nel nostro parlare la parola essere umano. Ma più di tutti i termini, ho detto prima, noi siamo dei consumatori. C'è un giornalista inglese, come si chiama? Friedman. Alan Friedman. Alan, quello che parla di economia, è che dice consumatori. Noi siamo essenzialmente dei consumatori. Noi siamo perché siamo consumatori. Ovviamente siamo consumatori anche di informazione. Questo è il nostro ruolo. Il mio ruolo è quello di consumare. Una volta dovevo parlare a dei ragazzi in una scuola a Chiavari sui rapporti tra nord e sud del mondo, c'erano circa 200 ragazzi, scuole superiori, li guardo e vedo che mangiavano tutti. La mia prolusione è iniziata dicendo bocche che masticano. Siamo bocche che masticano. Non so se vi ricordate quella pubblicità orrenda in cui un signore con una sporta da spesa se ne va in giro probabilmente a portare la spesa a casa e tutti gli altri lo ringraziano. Lo ricordate? Ministero, Presidenza del Consiglio dei Ministri. E io mi chiedevo, ma perché lo ringraziano? Poi si capiva, perché consumava. Si è creata un'inversione straordinaria, i filosofi direbbero ontologica, dell'uomo. Fino a qualche tempo fa, l'uomo produceva per poter consumare. Mia nonna, che era una contadina del Veneto, aveva l'orto, produceva quel tot di zucchine che serviva al fabbisogno della famiglia. Oggi ciò che siamo invitati a fare è consumare per poter produrre. Per il PIL, PIL crescita zero, non ci sono abbastanza consumatori, si consuma poco. Credo che l'informazione segua in modo pedissequo questa legge. È il consumo di informazioni che richiede lo sviluppo dell'informazione stessa. Se faccio in tempo faccio l'ultima riflessione, velocissimamente, e che è la dislocazione.
Rapida.
Rapidissima. Allora non la faccio. Termino semplicemente, siccome ho iniziato citando uno dei più grandi pensatori del secolo scorso, termino citando uno dei più grandi pensatori del secolo scorso e che dice su ciò di cui non si può parlare, lui lo mette in tono imperativo, io lo metto in tono più suadente, si dovrebbe tacere. Almeno per un po'. Grazie.